Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 27 aprile, una giornata in cui andiamo, vi portiamo a Gerusalemme, che vive giorni di alta tensione. Perché? Perché continuano le notti di violenza, gli scontri tra la comunità araba, la polizia, la comunità ortodossa ebraica. Le geografie e le ragioni di scontri, che sono molteplici e stratificate nel tempo, ma che sono cominciate con una marcia sulla zona est di Gerusalemme di Lehava, un'organizzazione di estrema destra che si è tentato più volte di mettere fuori legge in Israele, ma a questo si aggiunge ancora il tentativo dei coloni di espropriare alcune case di Sheikh Jarrah a Gerusalemme, che è un quartiere con delle problematiche da tantissimi anni di esproprio. E poi da Gaza intanto vengono lanciati i razzi con maggiore precisione rispetto al passato sui territori dei coloni, e il tutto comunque sembrerebbe mettere in dubbio le prossime elezioni palestinesi, perché, come ribadito dal governo di Ramallah, non ci saranno elezioni senza votazioni a Gerusalemme. Allora, nella piazza online, i suggerimenti della redazione oggi ci arrivano da Costanza Spocci, vanno su una serie di hashtag e profili, diciamo così, geografici, e cioè hashtag Gerusalemme Est, ancora Israele, Cisgiordania, Gaza. Per i vostri commenti inviateci un sms o un whatsapp al 335 56 34 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
When I go in my city, I see behind me a military area. It's guns, hundreds of soldiers, horses, military horses. You think they are going to be a war, and there's nothing. They want to make a people afraid to come to visit Jerusalem, to come to visit our mosque, to pray in the mosque. They don't allow to the people to sit on the steps to drink something.
Ascoltiamo qui a Radio 3 Mondo la testimonianza di Hazem Abu Najib, un residente di Gerusalemme, ascoltato dalla Associated Press qualche giorno fa, che dice: sentiamo fischi e rumori di scontri, e quando vado nella mia città vedo dietro di me un'area militare, fucili, centinaia di soldati, cavalli, e pensi che si stiano preparando per un assetto da guerra. Invece non c'è niente, lo fanno per spaventare la gente, per evitare che noi, intendendo i palestinesi, veniamo a Gerusalemme città per pregare nelle nostre moschee. Noi non dimentichiamo, dice alla fine, che questa è la capitale della Palestina e continua, è una città sotto occupazione. Allora cerchiamo di capire cosa accade a Gerusalemme. Non che sia nuovissimo naturalmente tutto ciò, ma continua ad accadere, e cerchiamo anche di commentarne le implicazioni con i nostri ospiti. Abbiamo oggi con noi Nello Del Gatto, corrispondente dell'AGI da Gerusalemme, che ci parla proprio da lì. Buongiorno Nello.
Buongiorno a voi.
E Giorgio Bernardelli, giornalista della rivista Mondo e Missione. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a voi.
Ecco Nello, innanzitutto chiedo a te, che sei sul posto, cosa succede, poi descriverci queste ultime giornate. Ti chiedo, tutto è iniziato come al solito alla porta di Damasco, nell'area che delimita Gerusalemme Est, la città vecchia, o meglio, come si dice ancora, addirittura da un TikTok su un tram. Ci puoi raccontare?
Sì, praticamente è successo tutto in verità alla vigilia del Ramadan, quindi parliamo del 13 di aprile, perché la polizia è intervenuta in massa per cercare di vietare a molta gente di salire sulla spianata delle moschee per le preghiere rituali. Questo perché la comunità araba, con la scusa ovviamente, la comunità araba è quella meno vaccinata. C'erano già state le cerimonie delle feste sia ebraiche che cristiane, si sono tenute senza nessun problema, anche se senza grandi assembramenti. Lì invece si è cercato di vincolare almeno a 10.000 il numero delle persone, ma insomma c'è stato molto più gente, ecco perché c'erano tanti poliziotti. Questo ovviamente ha scatenato giustamente proteste. Dall'altro lato però poi sono cominciate le violenze, come appunto alcune cose, c'è cioè su un tram uno schiaffo a un ragazzo, sono intervenuti degli ebrei ortodossi che al grido di morte agli arabi hanno ovviamente aizzato gli arabi, che al grido di Allahu Akbar hanno cominciato a lanciare delle pietre e altro. È intervenuta la polizia, gli scontri in queste notti sono state tra la polizia e gli arabi alla sera alla porta di Damasco. Perché alla porta di Damasco? Perché la porta di Damasco è la porta, una delle 8 porte della città vecchia di Gerusalemme, una è chiusa ma le altre sue 7 sono aperte, è la porta attraverso la quale sia gli ebrei ortodossi che gli arabi attraversano per andare ai luoghi sacri, rispettivi sacri, insomma al muro del pianto e alla spianata delle moschee. Perché sia su Gerusalemme Est che sul quartiere poi degli ebrei ortodossi, Umea Shearim, ecco perché si sviluppa lì. Fino a ieri sera ci sono stati grossi scontri e la polizia ha anche bloccato la porta, poi ieri sera addirittura la polizia israeliana ha tolto queste barriere. Ci sono stati comunque degli arresti ieri sera, perché diciamo nei festeggiamenti di questo fatto che avevano tolto le barriere comunque qualche violenza c'è stata. Certo, da qualche giorno la tensione è alta perché c'erano già stati dei tentativi di cacciare dalle loro case degli arabi da questo quartiere, appunto da Sheikh Jarrah, che poi è un quartiere storico insomma di Gerusalemme Est, per dire ci sono alcuni consolati, ci sono alcuni uffici anche italiani nel quartiere, ci sono degli ospedali, insomma un quartiere molto molto storico, e questo ovviamente è stato visto come giustamente come una seconda Nakba, cioè quando gli arabi furono cacciati dalle loro case. Diciamo che c'è tutto un insieme di situazioni che stanno contribuendo certamente ad una situazione non facile, unendoci poi quelle che sono i razzi che arrivano da Gaza, che insomma ogni anno sono sempre arrivati i razzi da Gaza durante la festa dell'indipendenza israeliana, che normalmente capita in questo periodo perché poi il calendario ebraico è un calendario lunare e solare, cambia la data ogni anno, e quest'anno insomma è capitato il 14 tra il 14 e il 15 di aprile, quindi quasi in contemporanea con l'inizio del Ramadan. Però singolo razzo che normalmente viene sparato in quell'occasione, ce ne sono stati diversi altri, siamo arrivati a oltre 40. Adesso sono finiti anche quelli dopo la minaccia del governo israeliano di ieri sera di fare un'azione forte, però da stamattina sono partiti i soliti famosi palloni esplosivi dalle barriere verso Israele.
Ecco, un insieme di situazioni, adesso andiamo per gradi per raccontarle una per una. Intanto dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce un articolo di Paola Caridi su Lettera 22 che spiega dettagliatamente la geografia degli scontri in corso a Gerusalemme, si intitola Notti violenti in Gerusalemme, dove si parla, se volete approfondire anche il ruolo di TikTok, diciamo, in queste nell'inizio, insomma, nella miccia che ha aperto queste proteste, potete trovare alcuni contenuti. Ecco, Giorgio Bernardelli, dicevamo, lo citava prima, adesso nell'O del Gatto ci sono ancora nuovi ordini di sfratto su uno dei quartieri che sono maggiormente interessati, sono stati storicamente maggiormente interessati a questo, Sheikh Jarrah, ma ovviamente c'è anche Silvio. Ecco, da questo punto di vista, sull'aspetto degli ordini sfratto, che cosa succede? Ricordo che il 91% degli ordini di sfratto emessi da Israele sono contro i palestinesi, e lo rivela un rapporto comunque abbastanza recente, ma non recentissimo, del 2020, che è stato firmato dalle ONG israeliane Haleg e Kerem Navot.
Ma su questi due quartieri in particolare, che tra l'altro sono i due quartieri più vicini alla città vecchia di Gerusalemme Est, quelli che su cui non a caso si concentrano di più le tensioni. Il problema vero è fare i conti con la storia di Gerusalemme, che è una storia complessa, una storia plurale, è una storia fatta ovviamente di tutte le ferite che il Novecento ha lasciato in eredità su Gerusalemme. Qual è il problema? Da dove nascono questi sfratti? Sulla base di che cosa vengono compiuti? Sulla base del fatto che fino al 1948 questi erano quartieri misti, perché erano quartieri in cui c'era presenza sia di popolazioni arabe che di popolazioni ebraiche. con la guerra del 1948 cosa succede? Succede che a Gerusalemme ne esce come città divisa, per cui ci sono spostamenti di popolazione, ci sono arabi che vengono sostanzialmente ricacciati verso est da Gerusalemme ovest ed ebrei che al contrario devono abbandonare le loro case nei quartieri di Silvane e Sheikh Jarrah per trasferirsi altrove. Adesso in questi ultimi anni, sulla spinta appunto della destra nazionalista che rivendica il ritorno anche in questi quartieri, per via giudiziaria, attraverso sentenze della giustizia civile sostanzialmente, quelli che erano i proprietari di quelle case rivendicano le loro proprietà. Ma il problema è un problema di fondo, cioè una situazione come quella di Gerusalemme, dove come si dice, la presenza appunto di questi spostamenti di popolazione, le ferite lasciate dalla guerra, hanno creato una situazione per cui ci sono migliaia di persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Non è possibile dover ricostruire una giustizia a partire semplicemente da una rivendicazione su un singolo edificio. È il problema di fare i conti con l'identità plurale di questa città, cosa di cui Israele continua a fingere di ignorare, insomma, perché se tu hai una città come Gerusalemme, dove un terzo della popolazione è fatta da abitanti che sono arabi, e l'unica frase che tu continui a ripetere in continuazione è che la capitale unica e indivisibile di Israele, stai negando la realtà che è sotto i tuoi occhi, perché un terzo degli abitanti non si riconoscono in questa definizione.
Ecco, un problema di fondo che è anche un problema in questi giorni, anche perché, diciamo prima, anello del gatto che hai descritto anche ciò che sta accadendo al confine con Gaza, il governo di Ramallah, invece il governo palestinese, insiste che non ci saranno elezioni senza Gerusalemme, e Gerusalemme comunque non ci sarà. Allora ti chiedo, Nello, a chi gioverà, insomma, questo tipo di passaggio, ciò che ha detto il governo di Ramallah? Gioverà ad Abbas e Fatah, gioverà Hamas, gioverà anche a attori internazionali?
Ma guardate che fino ad oggi il governo israeliano non ha mai detto che non ci saranno elezioni a Gerusalemme, e non le ha neanche vietate, come successe anche nel 2006. Il governo israeliano permise, seppur in maniera ridotta, il voto dei palestinesi a Gerusalemme Est, sia all'interno della città di Gerusalemme Est, nei postal office, che insomma nei quartieri a fianco. E anche oggi, ancora oggi, il governo israeliano non ha mai detto io non faccio fare le elezioni, non ha manco detto il contrario, sia ben chiaro, ma non lo ha mai detto. Io credo che purtroppo questa sia più che altro una scusa del governo palestinese sulle spalle dei palestinesi per evitare ancora una volta il confronto democratico. Nel momento in cui ci si sta rendendo conto che Fatah non serve più, non conta più come contava prima, che oltre un terzo, se non di più, dei palestinesi non vogliono più Abu Mazen, Mahmoud Abbas, non voteranno Fatah, Hamas sta prendendo piede, i fuoriusciti da Fatah, cioè la lista di Al-Qudwa, il nipote di Arafat e insieme alla moglie di Barghouti, di Marwan Barghouti, e la lista di Dahlan, che pure sta prendendo sempre più piede, l'uomo che sta negli Emirati e che sarebbe dietro agli accordi di Abramo, è chiaro che Fatah non ha alcun interesse, lo stesso Mahmoud Abbas ha interesse, Abu Mazen, scusate, ha interesse a tenere le elezioni. Secondo giornali libanesi Abu Mazen avrebbe già deciso di cancellare, ma questo ormai lo si sta dicendo da tempo, e anche gli egiziani lo saprebbero già. Il punto quindi che questo avviene sempre sulle spalle dei palestinesi. Gli scontri di questi giorni, io non voglio dire, non sono un complottista, non voglio dire che sono eterodiretti, non voglio assolutamente pensare a nulla, però certamente potrebbero dare la possibilità a Israele di dire non ci sono le condizioni di sicurezza, mentre già per il Covid, insomma, perché come ripeto, mentre Israele sta uscendo bene dalla questione della pandemia, la minoranza araba purtroppo è quella che si è vaccinata di meno per scelte. Io ho anche degli amici di Gerusalemme Est che mi hanno detto che non si sono vaccinati perché temono che Israele inietti dentro di loro delle sostanze, insomma, che poi li controllano, per dire. Ma posso usare Israele questo per dire a questo punto non ci sta la possibilità di fare le elezioni? Fino adesso non l'ha detto, per cui è più che altro una mossa palestinese, che ribadisco viene fatta esclusivamente sulle spalle dei palestinesi. Certamente se Hamas prende il potere, come nel 2006, è un problema per Israele, come un problema per gli Stati Uniti, come un problema per tante democrazie occidentali, chiamiamole così. Considerate che Hamas è ritenuto un movimento terrorista. È vero che gli Stati Uniti hanno ripreso con Biden a dare i giusti aiuti economici alla Palestina, ma è anche vero che sono ancora attive le leggi americane che possono poi incolpare direttamente il governo palestinese nel caso in cui ci fossero degli atti di terrorismo.
Ecco, questa situazione, dicevamo, comunque ha un impatto notevole, un impatto anche sulla striscia, lo dicevamo ancora prima. Nel frattempo i nostri ascoltatori intervengono anche sul tema, diciamo, delle vaccinazioni tra Gerusalemme Est e invece Gerusalemme Ovest. C'è chi contesta il metodo israeliano, c'è chi invece sostiene che tutto sommato avrebbero comunque avuto il diritto a stare sulla spianata delle moschee. Ma comunque ci sono anche delle storie forse meno conosciute, che sono anche quelle di chi è dovuto andare via o si è visto rifiutare, possiamo dire, la propria cittadinanza da un'altra parte del mondo, magari in un paese arabo, essendo un ebreo. E allora, mentre ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter, contattarci ancora per dialogare con i nostri ospiti, per i quali ci sono delle domande via sms al numero 335 5634 296, ascoltiamo adesso una testimonianza che abbiamo raccolto in questi giorni da parte di Edwin Schuker, che è nato a Baghdad nel 1955, è stato poi rifugiato a Londra. Lo abbiamo ascoltato in realtà per un collegamento con l'incontro ecumenico di Ur con Papa Francesco, non è potuto andare lì e ha qualcosa da dire e ce l'ha detta.
My name is Edwin Schuker. I was born in Baghdad in 1955.
Mi chiamo Edwin Schuker, sono nato a Baghdad nel 1955. Sono arrivato in Inghilterra nel 1971 come rifugiato e vivo qui da 50 anni. Sono vicepresidente del comitato dei rappresentanti degli ebrei britannici. Dopo la caduta di Saddam, sono tornato diverse volte dopo il 2003. Non sono tornato dopo il 2006 a causa di problemi di sicurezza. Nel 2015 ho girato un film intitolato Ricordare Baghdad e ho comprato una casa a Erbil per stabilire un contatto con il paese dove sono nato e dove i miei antenati hanno vissuto per 2607 anni. Non ho più famiglia e in pochi ne hanno ancora qui. Ci sono solo 4 ebrei in tutto l'Iraq, se si esclude il Kurdistan, e sono 2 donne e 2 uomini.
Very few people have anybody left. There are 4 Jews left in the whole of Iraq, not excluding Kurdistan, and there are 2 women and 2 men. That's all.
Questa è la voce di Edwin Schuker, che abbiamo raggiunto a Londra, un ebreo nato a Baghdad, un ebreo arabo interpretato dalla voce del nostro Piero Pugliese. E potete anche scoprire, questi sono gli approfondimenti che ci dà dalla redazione Costanza Spocci, la storia degli ebrei dell'Iraq raccontati dalla Jewish Virtual Library, alla quale hanno dato anche un notevole contributo proprio gli ebrei espatriati a Londra e nel Regno Unito. Sentiamo ancora cosa ci ha detto Edwin Schuker.
We heard about the Pope's visit to Iraq. We were extremely excited. First of all, the Vatican declared, and the Pope, that he looks forward to be praying at the birthplace of Abraham, the prophet.
Abbiamo sentito della visita del Papa in Iraq ed eravamo molto eccitati. Per prima cosa il Vaticano ha dichiarato che il Papa voleva pregare nel luogo di nascita del profeta Abramo e che voleva iniziare un dialogo con i rappresentanti delle fedi abramitiche. Quindi abbiamo pensato che intendesse ebrei, cristiani e musulmani ed eravamo molto felici. Abbiamo inviato un messaggio all'ambasciatore vaticano in Iraq che stava organizzando il viaggio, che saremmo stati molto felici ed onorati di andare in Iraq a pregare con il Papa, con una delegazione di 3-4 persone, compreso un rabbino, tutti ebrei arabi. L'ambasciatore vaticano ci ha dato il benvenuto e ci ha inserito nella lista degli ospiti per l'approvazione del governo iracheno. 2-3 settimane prima della visita abbiamo scoperto che il governo iracheno non aveva approvato la nostra presenza nella lista e che non ci avrebbe accolto insieme ai rappresentanti musulmani per avere un reale incontro interconfessionale. Quando abbiamo sentito il presidente iracheno scusarsi con i cristiani per tutto quello che hanno sofferto, abbiamo pensato: perfetto, lo farà anche per gli ebrei iracheni. Una vera riconciliazione passa dall'ammissione delle ingiustizie che sono state fatte e dalla volontà del governo di riparare. Sarebbe tempo per il governo iracheno di fare un passo avanti, di girare pagina e trattare tutte le sue componenti in modo diverso da come è stato fatto negli ultimi 70 anni, facendoli tornare, accogliendo i bambini, i pellegrini, incoraggiando il turismo religioso nei confronti di tutti gli iracheni che sono stati costretti a lasciare il paese. Parliamo di 4-5 milioni di persone che vivono fuori dall'Iraq. Ovviamente non tutti vogliono tornare indietro, ma certamente ce ne sono tanti e io sono uno di questi.
To go into exile. There's about 4 to 5 million Iraqis outside Iraq, and not all Jews wants to go back. Not all Jews wants to contribute, but certainly there are many, and I'm one of those.
Edwin Schuker parla a Radio Tremondo, lo ricordiamo, è uno dei rappresentanti della comunità ebraica di origine irachena a Londra, nel Regno Unito, e racconta comunque che molti ebrei iracheni vorrebbero tornare indietro, al punto tale, questo lo si può vedere anche online, che hanno ricostruito, questa comunità ha ricostruito il museo virtuale possibile della comunità ebraica a Baghdad. È possibile visitarlo, si chiama, se andate online, anummuseum.org, e è possibile anche vedere cosa è successo in questi anni. In sostanza è anche notevolissima proprio la quantità anche di edifici, di storia, parliamo di 28 sinagoghe, anche di strutture e di manufatti che ha lasciato la presenza ebraica in quella città. Sentiamo ancora che cosa ci dice.
Iraq lost a golden opportunity to bring together its components to in the presence of the brave and courageous Pope who defied corona, defied security.
L'Iraq ha perso un'opportunità d'oro, mettere insieme i suoi membri tramite la presenza di questo coraggioso Papa che ha sfidato il coronavirus, i problemi di sicurezza, ed è andato in Iraq per pregare e mettere insieme tutte le sue componenti. Alla fine ciò che il governo iracheno avrebbe dovuto fare era utilizzare questa occasione per garantirsi le credenziali di governo diverso che ha a cuore i suoi cittadini del presente, del passato e del futuro. L'Iraq fino a oggi e negli ultimi 70 anni ha una legge che impedisce solo agli ebrei di tornare nella loro nazione. È una forma di pulizia etnica, più o meno. E la legge non è solo vecchia di 70 anni. È stata riconfermata nel 2006. È la cosiddetta legge della nazionalità, della definizione di chi è iracheno. Ossia chi è nato in Iraq da padre e madre o solo da madre, e non include coloro che vennero privati della nazionalità nel 1950. In sostanza esclude solo gli ebrei e nessun altro. È una vergogna ed è imbarazzante per un paese del mondo moderno che si dica che chiunque può recuperare la sua nazionalità tranne gli ebrei. Non ci sono altre ragioni eccetto una forma di pulizia etnica a causa della sua fede, non perché abbia fatto qualcosa.
his nationality except for a Jew, for no other reason other than an ethnic cleansing of because of somebody's faith, not because of what he's done.
Sono parole forti quelle che utilizza Edwin Shuker, rappresentante della comunità ebraica espatriata a Londra, su ciò che è successo con il governo iracheno. È importante ricordare che ci sono diversi ebrei iracheni che vorrebbero riottenere la loro cittadinanza e che spingono per la normalizzazione del paese, dei rapporti con Israele, proprio per tornare indietro. C'è un articolo che ci segnala Costanza Spocci sul media online al Monitor, ed è opportuno comunque anche ricordare in merito a questa vicenda che il governo iracheno ha detto sì, che comunque gli ebrei iracheni potevano seguire tutto questo, ma solo coloro che abitavano in Iraq, ossia 4 persone anziane che non hanno voluto essere presenti anche per motivi di sicurezza. Potete comunque trovare l'intervista con traduzione a fronte in podcast sulla nostra pagina di Radio 3 Mondo, con la voce appunto di Piero Pugliese e Giorgio Bernardelli. Ecco, andiamo a capire, si parla sempre assai poco degli ebrei arabi, questa vicenda irachena pesa in modo particolare a questa comunità, considerato che il Talmud babilonese è una delle grandi fonti e l'ebraismo è non una fonte secondaria come lo sviluppo di questa comunità in Mesopotamia. Ecco, questa vicenda anche nel contesto del dialogo ecumenico con il Papa, secondo te come si configura?
Ma intanto è una vicenda importante, nel senso che si ricollega poi anche a tutti i discorsi che facevamo prima, perché il grande problema del Medio Oriente oggi è il problema dell'identità e delle minoranze, del rapporto sulla costruzione, insomma, all'interno di queste società, di uno spazio di cittadinanza aperto alle minoranze. E il problema di cui si parlava in questa intervista è esattamente speculare. L'Iraq è vero, Baghdad è un luogo fondamentale per la storia dell'identità ebraica ed è un'ingiustizia enorme il fatto che appunto questa identità sia cancellata, e non è solo una questione fisica appunto dell'impossibilità di recarsi, è cancellata anche dal punto di vista della memoria, su tutta la questione della ricostruzione di Mosul ad esempio. C'è un grande punto di domanda sul fatto se Mosul riavrà anche quella che era i suoi tratti dell'identità ebraica, che sono stati tra i primi che l'ISIS ha voluto cancellare. Per cui il tema è un tema assolutamente fondamentale. Resta il problema di questa Medio Oriente incapace di ritrovare un pluralismo capace di far convivere tra loro l'identità, e in questo appunto il viaggio di Papa Francesco aveva un ruolo fondamentale, però ha dovuto fare i conti e il Vaticano insomma in qualche modo è sceso anche a patti con quella che è la realtà oggi. Si parlava del governo iracheno, insomma sappiamo tutti anche l'estrema debolezza oggi di questo governo in Iraq e tutte le crisi istituzionali che questo paese ha attraversato, e quindi forse da un punto di vista della realpolitik era impensabile una presenza ebraica in questo momento. Però il tema resta ed è un tema importante perché chiede appunto di dare risposte che vadano nel segno del rispetto dell'identità in questo Medio Oriente plurale.
Ecco, un tema di coesistenza, diciamo un mosaico, si parla sempre di Medio Oriente, si parla di mosaico, di religioni, di etnie. I nostri ascoltatori continuano ad intervenire, c'è Norberto da Varallo che lancia poi in realtà una provocazione a Edwin Shuker e dice: ci vuole dire quest'uomo che cosa pensa di Israele, della sua politica di apartheid interna e anche di aggressione esterna nell'intera regione. Insomma, una provocazione che magari gireremo a Edwin Shuker. Vi ricordo che questa intervista può essere riascoltata sulla nostra pagina. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Giorgio Bernardelli, giornalista rivista Mondo e Missione, Nello Del Gatto, grazie, corrispondente dell'AGI da Gerusalemme. Ricordo che in questi giorni, per il ciclo delle adozioni sulle adozioni internazionali su Tre Soldi, potete ascoltare proprio i lavori di Nello Del Gatto. Si chiude così la nostra puntata di Radio 3. Tremondo, vi saluta la redazione, la consul Giovanna Insardi, la regia Daria Corria, Sanna Maria Giordano, curatrice del programma, redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parle, appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa, poi alle 11 del momento adesso di Radio Trescenza. Restate ancora su Rai Radio 3, buon ascolto.